Questa è una delle pagine che avevo ascoltato per la prima volta con Arthur Rubinstein e mi emozionò moltissimo perché conoscevo benissimo gli studi di Chopin con sia Ashkenazi che con Maurizio Pollini. Mio maestro mi diceva che era meglio Ashkenazi, io preferivo Pollini, ma la scoperta delle Trois Nouvelles Études per la méthode di Moscheles et Fétis di Frédéric Chopin furono una rivelazione. Primo perché non sapevo di questa collaborazione, non sapevo di questa méthode. Ora invece ha un'importanza particolare, un rilievo particolare per quanto riguarda quello che ci apprestiamo ad affrontare. Cioè Chopin collabora a un metodo di pianoforte quando lui stesso stava lavorando a un metodo di pianoforte. Frédéric Chopin, Appunti per un metodo di pianoforte, un volume curato da Jean-Jacques Eigeldinger che conosciamo molto bene, ne parleremo fra un istante, nella versione italiana curata e prefatta da Luca Ciammarughi che è nostro ospite, un libro pubblicato dalla Libreria Musicale Italiana. Benvenuto Luca.
Grazie.
Allora, tu sei un esperto tout court di pianoforte, sei un pianista tu stesso, sei musicologo e conosci a menadito le opere di Jean-Jacques Eigeldinger. Questo volume vorrebbe essere una specie di sintesi di quanto Chopin aveva scritto fino a un certo punto, senza mai portare a termine un lavoro che ci avrebbe probabilmente cambiato la vita, tanto a te quanto a me, probabilmente più a te che a me, perché tu continui a essere pianista, io ho smesso 40 anni fa. Che cosa sono questi appunti per un metodo di pianoforte di Chopin?
Sono in effetti appunti, o potremmo definirlo anche un abbozzo di un metodo che Chopin aveva intenzione di portare a compimento prima o poi. Lo stimolo fu proprio forse questa méthode des méthodes di Fétis e Moscheles, perché a un certo punto nella corrispondenza di Chopin noi leggiamo un appunto quasi ironico in cui Chopin dice: sto iniziando a stendere la mia méthode des méthodes, perché in effetti verso questo tipo di metodi, esercizi e diciamo didattica pianistica così capillare, a volte così legata anche a una concezione acrobatica, no, dello strumento, Chopin era da un certo punto di vista abbastanza scettico. In effetti questo studio che noi abbiamo ascoltato, questa prima delle Trois Nouvelles Études, più che uno studio esercizio è veramente una pagina di musica, di un lirismo incredibile, oltre a essere uno studio tra l'altro per la discrasia ritmica delle due mani. Ma tornando appunto a questi appunti per un metodo di pianoforte, Chopin iniziò a lavorarci proprio per dare il suo punto di vista sulla didattica pianistica, in dissidio con quelle che erano le didattiche dell'epoca, quelle che lui chiama pratiche inutili e fastidiose che non hanno niente in comune con lo studio di questo strumento. Vi leggo proprio nella prefazione che Chopin ipotizzò per questo metodo. Chopin disse che queste pratiche erano simili a quelle di chi vuole apprendere a camminare sulla testa per fare una passeggiata. E Chopin dice anche: da qui deriva che non si riesce più a camminare come si deve sui piedi e nemmeno troppo bene sulla testa. E prosegue dicendo: non si sa suonare la musica propriamente detta, e il genere di difficoltà che si pratica non è la difficoltà della buona musica, la musica dei grandi maestri. È una difficoltà astratta, un nuovo genere di acrobazia. Quindi Chopin inizia a abbozzare questo metodo proprio perché vuole dare il suo punto di vista di pianista musicista, di pianista compositore, o potremmo dire pianista compositore didatta, su una didattica che all'epoca si stava troppo fossilizzando sugli aspetti meccanico-acrobatici. Era poi la didattica di Kalkbrenner, che ovviamente Chopin detestava, la didattica del guidamani e di tutta quella
che aveva rovinato la mano di Schumann, per dirne uno.
Esatto, e tutti quegli armamentari che puntavano, diciamo, all'irrobustimento delle dita e alla buona digitalità, ma che non davano invece importanza a tutti quegli aspetti del pianismo a cui finalmente Chopin darà importanza, cioè il fatto che il pianoforte non si suona solo con le dita, anzi le dita, come dirà poi anche un altro grande didatta del Novecento, Heinrich Neuhaus, sono in un certo senso delle colonne, dei pilastri, che rappresentano soltanto l'ultima parte di qualcosa che viene dai polsi, dall'avambraccio, dalle spalle, ma anche da tutto il resto del corpo. Tornando appunto a questo metodo, Chopin iniziò a scriverlo abbastanza lentamente, perché sappiamo quanto Chopin fosse capillare, proprio quasi affetto da una sorta di acribia, di mania per il perfezionismo, e quindi questo metodo si trascina, e poi negli ultimi anni Chopin è troppo malato, è troppo stanco per lavorare a qualcosa che gli dava comunque un certo pensiero. Chopin, come ci dice spesso George Sand, era così, così perfezionista nella scrittura che quando noi osserviamo per esempio gli autografi di questo metodo vediamo più cancellature che parole. Sono veramente quelli che lui chiamava me paté, li chiamava i paté, cioè queste macchie continue, queste cancellature continue, proprio perché evidentemente ci teneva molto a questo
metodo.
Sono
le parole proustiane trasferite sulla musica. E c'è una cosa che mi incuriosisce: il libro di Jean-Jacques Haigeldinger è del 1993, rivisto da lui 3 anni fa nel 2020, perché pubblicare un'edizione da parte della Lima adesso? Mi chiedo se, visto che ultimamente anche Piero Rattalino, prima della sua morte, è tornato sul tema della tecnica musicale di Chopin nel suo libro pubblicato da Zecchini, La tecnica di Chopin. Qualche anno fa Francesco Gianmarco aveva pubblicato un libro molto interessante dedicato al pedale di risonanza in Chopin. Ecco, sempre di più negli ultimi anni c'è stata questa attenzione dedicata a come suonava Chopin e come avrebbe voluto Chopin che suonasse. Una cosa, per dirne un esempio, la scala più sbagliata da cui cominciare è quella da cui tutti cominciano, che è quella di Do maggiore, quando invece più naturale sarebbe Si maggiore, per dirne una.
Certo, Si maggiore alla mano destra, e Chopin faceva usare spesso Re bemolle maggiore per iniziare alla mano sinistra. È una domanda molto importante quella che mi hai fatto, Roberto, perché in effetti è abbastanza curioso che questo metodo, questi appunti per un metodo che Haigeldinger chiama esquisse, schizzi, anche se poi nella versione italiana abbiamo preferito appunti, perché in italiano schizzi fa più pensare all'aspetto del disegno, all'aspetto grafico. Dicevo, è abbastanza sorprendente che nessuno abbia pensato a tradurre appunto proprio letteralmente quello che Chopin ha scritto, perché in effetti il bellissimo libro di Rattalino è più un commento su queste tematiche, mentre in questo caso abbiamo proprio la lettera esatta di ciò che Chopin scrisse, ed è un libro, tra l'altro questo di Haigeldinger, arricchito dal trattato del meccanismo di pianoforte di Thomas Tellefsen, che come allievo carissimo di Chopin, a cui Chopin confidò anche alcuni dei suoi allievi e nonché alcuni di questi appunti del metodo, in questo trattato di Tellefsen possiamo ipotizzare una sorta di completamento del trattato di Chopin. La cosa curiosa è che anche il trattato di Tellefsen è incompiuto, quindi c'è un po' una maledizione intorno a questo trattato. E poi inoltre, oltre a tutto un apparato iconografico molto prezioso, abbiamo come documenti complementari le testimonianze di Carol Niculi, uno dei più famosi allievi di Chopin, ma anche di Jan Kleczynski e di Cecilia Zalinska, che furono vicini agli allievi di Chopin o allievi di allievi. Quindi si tratta di documenti mai pubblicati in Italia. Semplicemente questa era la cosa essenziale: dare una traduzione italiana di documenti di uno dei più grandi compositori della storia della musica. È veramente un vuoto importante che secondo me viene colmato, ed è un libro che a mio avviso va a braccetto con quello che uscì per Astrolabio, Chopin vu par ses élèves, Chopin visto dai suoi allievi, tradotto in quel caso da Costantino Mastroprimiano, pianista, forte pianista italiano. E sono libri che secondo me in qualche modo si completano. Chopin vu par ses élèves è ancora più ricco, cioè c'è un materiale ricchissimo. Qui abbiamo invece un materiale un po' più scarno, ma veramente pregnante dal punto di vista dei contenuti. Queste 135 pagine ci danno dei flash folgoranti. Thank you.
una pagina di Chopin interpretata da Raoul Kochalski che è centrale nei volumi, nei vari volumi scritti da Jean-Jacques Heigeldinger a proposito di Chopin, a partire da Chopin Vu par ses élèves, dove adesso ci dirà Luca Ciammarughi qual è il rilievo che ha la figura di Raoul Kochalski, ma mi preme sottolineare come attraverso questi volumi Heigeldinger abbia messo in luce l'importanza degli appunti che Chopin aveva messo di suo pugno sugli spartiti delle sue, soprattutto sue, allieve e dei suoi allievi in generale, perché molto spesso questi contraddicono l'edizione a stampa o l'edizione curata da Julien Fontana delle sue opere. E quindi tenere presente questi aspetti dovrebbe essere la principale occupazione di uno che si occupa di una Urtextausgabe. Non sempre è così, come mai?
Tocchi un tema veramente importante e molto rilevante, in effetti. Chopin era molto attento anche nella sua didattica al fatto che gli allievi rispettassero il più possibile le sue indicazioni e ciò che era la lettera del testo nelle sue composizioni, ma anche in quelle altrui. Tuttavia si sottovaluta, secondo me, a volte l'apertura mentale di Chopin e la sua tendenza anche, non voglio dire a improvvisare, ma a cambiare frequentemente idea. Noi abbiamo dei testimoni dell'epoca che ci raccontano che Chopin poteva eseguire una sua composizione addirittura interpolando delle parti improvvisate. Quindi quando parliamo di filologia dobbiamo sempre riferirci a un'epoca in cui naturalmente c'era anche un certo spazio lasciato all'improvvisazione o alla fantasia del momento.
Ci sono degli aspetti, c'è per esempio una testimonianza di Charles Allais che ricorda come una certa mazurka che è scritta in tre, Chopin la interpretava come se fosse in due, questo per dire la libertà che aveva nel dare il polso della composizione.
Infatti, e poi questi appunti potevano essere anche magari relativi magari a un adattamento che Chopin faceva da allievo ad allievo di certe caratteristiche della sua musica. Ricordiamo anche per esempio il fatto che Chopin apprezzava alcuni allievi che suonavano la sua musica in maniera diversa da come lui la suonava, per esempio l'allievo tedesco Gutmann, che era uno dei più cari. A lui più cari, Gutmann suonava la sua musica in un modo un po' più tedesco, forse in un modo un po' più quadrato, più carré, direbbero i francesi, rispetto al flou chopiniano, ma Chopin era talmente conquistato dalla sua personalità musicale che a un certo punto gli disse: tu suoni la mia musica in maniera diversa da me, ma io te la lascio suonare così, perché è comunque convincente. Poi naturalmente abbiamo tutto il discorso delle varianti chopiniane, per cui dello stesso valzer abbiamo tante versioni diverse. Io direi che non è il caso di entrare in paranoia eccessiva per stabilire quale è quella giusta. In un certo senso abbiamo più possibilità.
Torniamo a Raoul Kochalski. Che rilievo ha, perché è così importante per Jean-Jacques Heigeldinger, secondo te?
È importante soprattutto per il suo stile pianistico, il suo stile esecutivo nella musica di Chopin, che è uno stile piuttosto classico, tutto sommato. Attenzione, non quadrato e non geometrico, ma nello stesso tempo con un rubato quasi appena accennato e di grande eleganza, senza, diciamo, quelle esasperazioni del rubato che Chopin stesso non sopportava. Il rubato di Chopin costituisce una tematica molto complessa. A volte si fa riferimento all'immagine che diede Franz Liszt, che disse che la mano sinistra è come il tronco di un albero, quindi deve essere assolutamente immobile, mentre la mano destra è come i piccoli rami o le foglie, che si muove quindi con il vento e che realizza il rubato, no? La mano destra canta come farebbe un cantante italiano, un Rubini, una Grisi, mentre la sinistra deve essere immobile. In realtà questa immagine listiana, che è molto suggestiva, non è nemmeno del tutto giusta secondo Heigeldinger, perché a volte anche la sinistra ha bisogno di un filo di rubato, di un po', come dire, di musicalità, non è proprio così regolare. Tuttavia diciamo che la sinistra dovesse essere una sorta di direttore d'orchestra, queste sono le parole invece di Chopin, questo è vero, cioè la sinistra deve tenere il polso della situazione ritmica, mentre la destra ha un po' più di libertà. E questo da Kolchalski è realizzato molto bene, questo senso del rubato con una certa sprezzatura e libertà nella mano destra, è un bel canto, e una sinistra regolare ma non rigida è una delle caratteristiche di Kolchalski. Poi naturalmente quando parliamo di interpretazione chopiniana arriviamo ai grandi interpreti del Novecento, da Arthur Rubinstein, più vicini a noi possiamo pensare a Christian Zimmermann, a Maurizio Pollini e tanti altri, anche se va detto che avvicinandosi un po' al mondo odierno, per esempio lo Chopin che ascoltiamo nei grandi concorsi internazionali, noi abbiamo uno Chopin sempre più robusto, anche legato ai pianoforti gran coda di oggi, e anche sempre più virtuosistico, che qualche volta rischia di diventare dimostrativo. Nel trattato Chopin parla del virtuosismo pianistico come di qualcosa che deve essere legato innanzitutto al suono. Lui dice: l'arte del pianoforte è tutta nel, il francese dice, savoir nuancer une belle qualité de son. Questo per Chopin è il punto di partenza, saper ben sfumare una bella qualità di suono, cioè avere una bella qualità di suono, che per Chopin era un legato profondo, la sua base era un legato piuttosto forte, profondo, la base su cui faceva lavorare gli allievi, e poi lavorare su questo legato per ottenere il più possibile di nuance. Ma ecco, il pianismo meccanico non lo interessava affatto, e purtroppo oggi sentiamo troppo quel tacca-tacca, diciamo quel meccanismo che Chopin detestava come la morte. È un po' un paradosso, perché a volte oggi abbiamo anche come vincitori di concorsi internazionali, a volte di pianisti straordinari, che però secondo me non arrivano al cuore di quella che dovrebbe essere l'estetica di Chopin, per come Chopin la tramanda, per esempio, in questa pubblicazione.
A quando una registrazione chopiniana di Luca Ciammarughi?
Questa è una bella domanda, perché in effetti io sono intimidito profondamente da Chopin, che è un compositore che amo la follia, che a volte suono in concerto. Sicuramente mi piacerebbe, anche come ho fatto nel disco di Rameau, andare a esplorare strumenti storici, ma non è detto che un disco ci sarà, e non è detto che sarà su questo tipo di strumenti. Sicuramente posso dire che c'è un brano che io sento profondamente mio, che vorrei suonare in futuro. Lo sento profondamente mio, pur non avendolo ancora studiato, diciamo, per ora come ascoltatore, che è la Polonaise Fantaisie, un brano per cui io ho una venerazione e che sento a pelle, proprio come totalmente vicino alla mia sensibilità.
È una delle pagine più belle, ma anche parecchio difficile da far reggere, tanto che Liszt non ne aveva capito la modernità, aveva considerato una pagina malata questa opera 61 di Chopin, salvo ricredersi poi parecchi anni più tardi, negli anni 70, tornerà sulle sue considerazioni del 1853, perché fu il primo a scrivere una biografia di Chopin. Ecco, a me viene in mente, a proposito di questa libertà necessaria in alcune pagine di Chopin e nel modo di gestire la mano sinistra rispetto alla mano destra, un capolavoro che sembra essere ricalcato sulla Berceuse, dove quasi per iscritto c'è la mano sinistra che prosegue con una sua regolarità e la mano destra che invece crea dei florilegi fantastici. Quanto bene l'aveva capito Maurice Ravel nel secondo movimento del concerto per pianoforte, che è praticamente ricalcato sull'idea della Berceuse di Chopin.
È vero, è vero. E Chopin, tra l'altro, diventa per molte ragioni la base di partenza di molti dei compositori che tratteranno in modo più geniale il pianoforte. Ravel, che pure si appoggia molto anche a Liszt, e Debussy naturalmente, possiamo vedere in certe pagine di Debussy quasi una sorta di preimpressionismo dal punto di vista della ricerca della sonorità, anche se poi sappiamo che l'etichetta di impressionismo non è del tutto confacente a Debussy, ma in parte comunque sì, no?
Allora, ricordo ancora il titolo del libro di cui ci siamo occupati, Appunti per un metodo di pianoforte, cioè Frédéric Chopin, Appunti per un metodo di pianoforte, un libro curato da Jean-Jacques Eigeldinger, la versione italiana è a cura di Luca Ciammarughi, è stato pubblicato dalla Libreria Musicale Italiana. Grazie Luca Ciammarughi.
Grazie mille a tutti per l'ascolto.